Tov Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana e non solo questo, Bezrat Hashem Yitbarach, stiamo avvicinando Pesach con grandi passi, siamo nel mese di Nisan, questo mese che il nome del suo mese Nisan voglio dire miracoli, un mese pieno di miracoli. E arriviamo Be'ezrat Hashem prossima settimana a Leil HaSeder, questa notte che il popolo ebraico è nato, è il nascimento del popolo ebraico, è il momento che HaKadosh Baruch Hu, lui stesso scende dopo le piaghe delle primogeniti e fa uscire Am Israel d'Egitto. E Bemet, voglio parlare un po' su Pesach, un po' su Egitto, però prima dobbiamo vedere quale connessione sulla Parashah. Tanta volte quanto è l'anno non è un anno di 13 mesi, per un anno di 12 mesi la Parashah Tzav, che sarà questo Shabbat, precede Pesach. E in questo Shabbat, in questo Parashat Tzav, c'è scritto uno dei sacrifici che si facevano al Beit HaMikdash e Korban Todah, il sacrificio dell'ingraziamento. Dicono i maestri, quattro devono ingraziare HaKadosh Baruch Hu. E l'acronimo di questi quattro fa la parola Chaim, vita. Chi sono questi quattro che devono per forza ingraziare HaKadosh Baruch Hu? Chaim fa l'acronimo di Chavush. Chavush è uno che sta nel prigione, che esce da questo posto oscuro, deve ingraziare HaKadosh Baruch Hu e deve portare un sacrificio di ingraziamento. La Yud invece, Yam, uno che attraverso il mare, dicono i maestri, anche lui deve portare un sacrificio di ingraziamento. La terza Yud, Isurim. Uno che mai sia è malato, che sta male, e HaKadosh Baruch Hu lo guarisce, lui deve ingraziare HaKadosh Baruch Hu e portare un sacrificio di ingraziamento. E l'ultimo Midbar, quello che passa il deserto, un posto pericoloso, deve ingraziare HaKadosh Baruch Hu. Digano le maestri, Leila Seder, e questo è esattamente. Am Israele hanno passato tutti questi quattro. Prima cosa, sono uscito dal prigione, di questo prigione che si chiama Egitto. Seconda cosa, hanno attraversato il mare, perché HaKadosh Baruch Hu ha aperto per loro il mare. Terza cosa, hanno attraversato il deserto. E la quarta cosa, dovete sapere, che Am Israele che sono uscito da Egitto, non erano solo feriti spiritualmente o psicologicamente, erano anche feriti corpo con il corpo. Potete immaginare schiavitù generazione dopo generazione. Il Midrash dice uno era senza gamba, senza mani, senza occhio. Venivano trattati malissimo, senza nessuna cosa. O quando sono arrivati al fronte del Monte dei Sinai, in Har Sinai, per ricevere la Torah, HaKadosh Baruch Hu ha guariti tutti. Quindi tutte le quattro cose che un uomo ha un obbligo di ingraziare Hashem è successo con Am Israel quando sono uscito d'Egitto. E per questo, per prima cosa, tutto questo Leil HaSeder che noi facciamo, tutto il sacrificio che noi facciamo, è un ringraziamento che HaKadosh Baruch Hu ci ha fatto uscire d'Egitto, che se non faceva uscire il popolo, oggi non era popolo. Chas ve shalom, eravamo uguali come tutti gli altri popoli e non si vedeva la differenza tra noi e l'altro. Però tzaddikim, Be'ezrat Hashem, questo Shabbat non è un Shabbat semplice. Questo Shabbat viene chiamato Shabbat HaGadol, il grande Shabbat. Dicono i maestri, perché questo Shabbat viene chiamato Shabbat HaGadol? Perché quando Am Israele erano in Egitto, HaKadosh Baruch Hu ha detto a loro il 10 di Nisan, il 10 di Nisan era Shabbat, di prendere il capretto, questo animale che era considerato un'idolatria per gli egiziani, legarlo sul letto della stanza dove uno dorme qualche giorno e là, finalmente mercoledì, sacrificare questo capretto, mettere il sangue sulle stipiti della porta e così giovedì, quando ci sta la piaga del primogenito, subito dopo alla mattina loro escano. Fra parentesi, questo anno le dati cadono come erano in Egitto. Il 10 di Nisan sarà Shabbat e l'Ella Seder sarà esattamente nel stesso giorno, mercoledì sera, ossia giovedì, quando Am Yisrael sono uscito d'Egitto. E questo è sempre un buon segno quando nell'anno, perché non ogni anno è così, che cade le dati anche non solo negli stessi dati, però negli stessi giorni. E questo Shabbat, quando Am Yisrael hanno preso questo capretto, gli egiziani hanno chiesto: perché prendete questo animale? Questo è animale nostro Dio. E hanno detto: vedi, stasera Hashem farà una piaga, tra qualche giorno Hashem farà una piaga e ucciderà tutti i primogeniti. Adesso gli egiziani che erano primogeniti avevano paura, perché sapevano che gli ebrei quando digano fanno, perché già erano 9 piaghe. Andate ai genitori, per favore, genitori nostri, facci uscire d'Egitto questo popolo, sennò tutti moriranno. È iniziata una litica dentro il popolo egiziani tra di loro. Dire maestri, la quantità di egiziani che sono morti in questa guerra è maggiore a tutti gli egiziani che sono morti in tutte le piaghe insieme. E non solo questo. Dopo questa guerra, che hanno detto gli egiziani? Questa è la colpa degli ebrei che noi abbiamo ucciso uno dell'altro. Sono andato per andare ad attaccare gli ebrei e Hashem ha fatto tutti i malati. E questo si chiama il grande Shabbat, Shabbat Agadol, il giorno che loro hanno ucciso uno e l'altro invece di uccidere noi e quando hanno voluto dare la colpa su di noi, che hanno fatto? Hashem ci ha fatto loro malato. Beh, però è interessante che noi ogni anno festeggiamo Shabbat Agadol, il Shabbat, e noi sappiamo che nella Torah di solito una festa non viene mai definita per un giorno, viene definita per una data. Per esempio, Rosh Hashanah è il primo di Tishrei, e ogni anno cade un giorno diverso. Yom Kippur è il 10 di Tishrei, e ogni anno cade un giorno diverso. Invece, Shabbat Agadol, anche se non cade nella stessa data come era in Egitto, anche se il 10 di Nisan, ad esempio, caderà giovedì o venerdì o mercoledì. Il Shabbat Agadol sarà sempre festeggiato, il Shabbat che precede l'Ella Seder. E la domanda perché? Dicono i maestri, la forza del Shabbat è così grande, la Kedushah di Shabbat è così grande che può assolvere qualsiasi peccato, può elevare qualsiasi uomo, non importa, anche nel punto più basso. E questa è la forza del Shabbat. Apro un parentesi. Perché c'era importante prendere questo capretto e legarlo sul letto? Qual è il messaggio? Qual è il messaggio? Ho capito che avevo bisogno di prendere questo animale per qualche giorno per controllare che questo animale non è malato e per dopo poterlo sacrificarlo per fare il sacrificio di Pesach per HaKadosh Baruch Hu. Ma perché c'è bisogno di legare questo animale sul letto? As la verità, tzaddikim, qui HaKadosh Baruch Hu stava dando le prime lezioni al popolo che deve nascere. Parliamo di un popolo che non ha ricevuto la Torah ancora. Parliamo del popolo ebraico che non ha ancora ricevuto le leggi. Voi dovete sapere che le altre religioni, il punto maggiore dove viene lavorato è loro die e le loro case di idolatria. Quando loro vanno alla loro casa di idolatria, là fanno lo che devono fare, la cerimonia. Però quando escano di questa casa di idolatria, la religione non va con loro. Se non hanno legge specifica che devono fare, quotidiani, qualcosa che devono fare. Dice HaKadosh Baruch Hu, Am Yisrael, dovete sapere, voi sarete tra poco un popolo che riceverà la Torah. La Torah non è come qualsiasi idolatria, che viene fatto solo nella casa di idolatria e quando sei a casa. Come dicono, io sono religioso quando sono nella mia, non lo so, il mio tempio, chiamalo come vuoi, ma quando sono a casa sono io, un uomo semplice. Dice a Kadosh Baruch Hu, la Torah non è così. La Torah è con te in ogni momento. La Torah è un modo di vivere. 613 leggi. Anche nel tuo letto, anche nella tua stanza ci sono leggi. Come si dorme, su che fiancato, destra, pancia su, pancia sopra, ci sono leggi come dormire. Anche i rapporti, quante volte, come si fa, ci sono leggi. E ogni cosa, quando uno va al bagno, come si va al bagno? Ci sono leggi. Dice HaKadosh Baruch Hu, questo capretto che loro usano come idolo solo nella loro casa di idolatria, tu capisci che tu la fai entrare dentro il tuo posto più intimo, che è la tua stanza dove sta il tuo letto. E questa è la prima lezione che viene data a Am Israel, che la Torah è un modo di vivere. Ogni cosa c'è, come si mette le scarpe, quale si mette prima, destra o sinistra, ci sono leggi su ogni cosa. Noi, Baruch Hashem, abbiamo la volontà di HaKadosh Baruch Hu. I bemezza di chi? E nella Seder ci sono tanti mitzvot, però della Torah ci sono due mitzvot. E le due mitzvot sono legate con la bocca. E per questo, per forza, questa festa viene chiamata Pesach. Pesach vuol dire la bocca che parla. Pesach, dividiamo la parola in due. Quali sono le due mitzvot? La prima mitzvah, dire ai maestri, è l'obbligo di mangiare la matzah. Achilat matzah è la prima mitzvah che si fa con la mitzvah della Torah. E la seconda mitzvah, e questa forse è la mitzvah più importante, Vigadeta levincha bayom ahu lemor, hai un obbligo a raccontare ai tuoi figli la storia d'Egitto, lo che è successo, tutta la storia della schiavitù, come è iniziato, le piaghe, come siamo usciti, l'apertura del mare, tutto deve essere raccontato. E queste sono le due mitzvot principali che abbiamo a Leila Seder: mangiare la matzah e raccontare la storia. Dice Shulchan Aruch, se uno non ha figli deve raccontare alla sua moglie, se uno mai se non ha una moglie viva da sola deve raccontare a se stesso. Quanto è importante il racconto, questo la forza della trasmissione, la Torah viene trasmettito così ogni anno da noi. Però facciamo caso che abbiamo due mitzvot con la bocca, uno è il sofaco e l'altro è la trachea. Uno è mangiare e l'altro è parlare. E per questo anche subito dopo Pesach, le parashot che si leggerà saranno la parasha di Shemini, che parla dell'alachot di kasherut, quello che l'uomo può mangiare, e la seconda sarà Tazria Metzorah, che parla dell'alachot di Lashon Hara, le cose che l'uomo non può dire. Quindi vediamo che in Pesach, la prima festa, la festa dove nasce il popolo ebraico, l'esclamazione sta sulla bocca. Dice Shlomo HaMelech, Kol amal ha'adam lepiu, del momento che sei nato fino al tuo ultimo giorno, la cosa principale che tu devi lavorare è la tua bocca, lo che entra e lo che esce. E questo dicono le maestri, si vede quanto Pesach è importante. Non solo questo, noi sappiamo, nel Zohar dice, che noi abbiamo 22 lettere. Però abbiamo cinque lettere che hanno due lettere. Ci sono cinque lettere che hanno anche una lettera finale. E questo si chiama Man Tsepach. C'è la Mem normale, c'è la Mem finale, c'è la Nun normale, c'è la Nun finale, c'è la Tzadik normale, c'è la Tzadik finale, c'è la Pei normale, c'è la Pei finale. Cinque lettere, che ci sono due tipi di lettere, dipende dove sta la parola. E dicono ai maestri che le salvazioni vengano attraverso questi cinque lettere. È molto profondo adesso, non vado adesso a entrare nei dettagli, che hanno speciale queste cinque lettere, rappresentano le gvurot, i giudizi. E la salvazione può essere solo quando tu addolcifica nella sua radice. Ti deve capire, le problemi vengano salvati nelle loro radici, quindi se la radice di tutto è il giudizio, quindi se vogliamo essere usciti dall'esilio, dobbiamo sistemare questo giudizio iniziale che viene rappresentato con questi cinque lettere. Dicono ai maestri, la Chaf fu usato per salvare Avraham Avinu. Lech Lecha, due volte la Chaf Sofit. La Mem fu usato per salvare Yitzhak, Lech Me'imanu. La Nun è venuto usato per salvare Yaakov, quando Quando Jacob deve incontrare il suo fratello Esav, dice Hatzileni na na, usa la lettera ne, nun. Invece Moshe Rabbeinu ha usato la lettera Pei, e per questo il codice per fare uscire Am Israel d'Egitto era la parola Pei. E per questo quando Moshe Rabbeinu è arrivato a dire a Am Israel che Bezrat Hashem lui è mandato di Hashem per far uscire il popolo ebraico di Egitto, lui ha detto due parole, pakod, pakadeti. Due parole che iniziano con la lettera pei in ebraico vuol dire anche la bocca, sì? E quando è arrivato Sgula, chi era Sgula? Sarah Bat Asher, la figlia di Asher, il nipote di Jacob, hanno chiesto, lei era la più anziana di tutti, che dice? Lui parla la verità o non parla la verità? E sì, lui ha detto il codice, pakod pakadeti, vuol dire che è venuto il momento di essere salvato. Quindi non solo Pesach è la bocca, anche la salvazione viene fatta con la lettera pei, fra parentesi. È il fatto che Moshe Rabbeinu riesce a pronunziare la lettera Pei è un miracolo. Perché? Perché noi sappiamo che le lettere vengono divise. Ci sono lettere che escano della gola, sì? Ci sono lettere che escano della bocca, ci sono lettere che escano delle denti, sì? Per esempio, daklanat, sono lettere che hai bisogno le denti per pronunziare, o ghihek, sono lettere che c'è bisogno la gola. Però ci sono lettere che c'è bisogno le labbra, bo-maf. Quattro lettere, bet, bo, sì, la vav, bo-maf. La mem e la pei, bo-maf. Adesso la pei, tu debba avere le labbra. Se tu non ce l'hai, non puoi dire la pei. E noi sappiamo che Moshe Rabbeinu quando era piccolo, era seduto sul faraone e ha preso la sua corona che era di oro. Storia famosa, abbiamo già raccontato tante volte, hanno detto, ah, lui sarà il prossimo re d'Egitto, lui salverà. Hanno portato fuoco, hanno portato oro, Moshe Rabbeinu voleva toccare l'oro e l'angelo ha spostato il suo mano, ha toccato il fuoco, ha messo il carbone dentro la bocca, ha toccato le labi e le sue labi erano danneggiate. E per questo lui ha iniziato a balbettare, sì? Quindi uno che le sue labbra sono danneggiate, lui non riesce a pronunciare bene la lettera Pei. E comunque Moshe Rabbeinu miracolosamente pronunzia bene e dice Pakot Pakadeti. Quindi vediamo non solo Pesach, la bocca parla, non solo la matzah che viene mangiato, non solo l'obbligo di raccontare, anche la salvazione stessa viene fatta da lettera Pei. Fra parentesi, in Bezrat Hashem, la Mashiach che arriverà, la salvazione sarà con la lettera Tzaddik. E poi c'è scritto che uno del nome del Mashiach è Tzemach. Sì? E questo è molto interessante perché la Tzadik, però questo è un'altra lezione. E la domanda, qual è la storia della bocca? Qual è il segreto dietro la bocca? Perché tutto che ci guarda Pesach è legato alla bocca. La prima cosa, Tzadikim, possiamo dire che il fatto che siamo scesi a Egitto è la storia di Giuseppe, la vendita di Giuseppe. E la vendita di Giuseppe da dove viene? Viene poiché lui ha parlato la Shonara sulle sue fratelli, ha raccontato cose male che i suoi fratelli hanno fatto. Quindi è ovvio che è legato alla bocca. Non solo questo, anche Moshe Rabbeinu, quando vede due ebrei litigare, va a uno di loro e dice: perché litige? L'ammattacherecha, perché stai dando botte a tuo amico? Lui è ebreo, fratello tuo. Hanno detto: ah, tu vuoi ammazzare noi? Come che hai ammazzato ieri l'egiziano? Ha detto Moshe, ah, quei Lashonara tutto il giorno parlano male. Come tutti sanno che io ho ammazzato ieri l'egiziano? Successo solo ieri. Moshe ha capito. È la ragione perché Amisre sta in Egitto è perché ancora il peccato della bocca e il peccato delle parole non era ancora sistemato. I Bement, che l'Alshecha Kadosh chiede questa domanda. Chiede l'Alshecha Kadosh perché il popolo era in Egitto per così tanti anni, perché questa schiavitù che era così grave, 210 anni. E non mi dire che perché Avraham Avinu ha detto Bamae da Kirashena. C'è scritto che in Brit HaBetarim, quando HaKadosh Baruch Hu fa un patto con Avraham Avinu e lo prometto che Bezrat Hashem, i suoi discendenti, tutto quanto, lui avrà la terra. As Abraham dice, dammi un segno che questa promessa che dice accadrà. C'è chi dice, perché lui ha chiesto un segno, tu non ce l'hai Emunah, chiedi un segno di HaKadosh Baruch Hu. Ma c'è chi dice che per questo motivo, e le sue discendenti sono schiavi in Egitto. Il Midrash dice che anche Moshe Rabbeinu non ha accettato questo argomento. Perché sì, la ragione della schiavitù è per un peccato che ha fatto Avraham Avinu. Non solo gli ebrei sono discendenti di Avraham Avinu, anche gli ishmaeliti sono discendenti di Avraham Avinu. E non abbiamo visto che loro sono andati in Egitto. E ovviamente il Midrash dice che Moshe Rabbeinu è andato a Kadosh Baruch Hu. Scusa, io non capisco. Generazione del diluvio, capisco perché diluvio. C'è scritto, hanno fatto corruzione e tutto quanto. Generazione di Sedoma e Gomorra, selezione di Dora Pellagà, però che in Egitto? Che è successo? E anche, perché Avraham Avinu non prega per Am Israele? Noi vediamo in Parashat Vayera, quando Kadosh Baruch Hu dice a Avraham che lui va a distruggere Sedoma e Gomorra, Avraham Avinu inizia a pregare. Forse ci sono 50 tzaddikim, forse ci sono 45, forse ci sono 30 giusti, forse 20, forse 10. E Avraham Avinu prega, però per Egitto non prega. Kadosh Baruch Hu lo dice, saranno schiavi e non prega. Dice il Midrash, dobbiamo approfondire. Am Israele in Egitto è come un uccello e nel mano del cacciatore. Dobbiamo capire perché viene fatto questa metafora. Perché la schiavitù in Egitto viene metaforato come un uccello e nel mano del cacciatore. Invece c'è un Midrash che dice: no, non è un uccello nel mano del cacciatore, è come un bambino ha dentro la pancia dell'animale, che tante volte l'animale, quando deve partorire, ha bisogno dell'aiuto dell'uomo che fa entrare la sua mano per uscire il bambino. E c'è un Midrash che dice: no, è come il ferro. Che quando noi vogliamo purificare l'oro, per esempio, come si purifica l'oro? Si mette dentro il fuoco e quando questa diviene liquido con il fuoco, la impurezza dell'oro che fa? Va via, si può separare uno dall'altro. Così dicono le maestre. È la storia di Egitto. Però dobbiamo approfondire ancora di più. Qual è la storia della bocca? Meemetsa di chi? Se noi vediamo la storia della bocca, continua anche dopo. Appena che Amisar esce d'Egitto, quali sono le prime cose che vengono date? Vengono dato la manna, vengono dato il cibo della manna, devono mangiare la manna. Non solo questo, viene dato l'acqua del pozzo di Miriam. Perché è necessario dare la manna? Kadosh Baruch Hu poteva dare tante cose. La signora Maestri fa parte di riparare la bocca. Tre cose abbiamo in comune con gli angeli. Uno, siamo diritti come gli angeli. Due, abbiamo la capacità di ragionare come gli angeli. Tre, abbiamo la capacità di parlare. Però tre cose, siamo come l'animale, mangiamo come l'animale, facciamo i nostri bisogni come l'animale e abbiamo rapporti come gli animali. E per queste tre cose c'è bisogno di sistemare. Come si sistema? Si dà la manna. La manna, dicono maestri, era un cibo speciale, era un cibo spirituale, era il cibo degli angeli. Era un cibo che quando tu la mangi non c'è scarto, non c'è manco bisogno di andare al bagno. Quindi questi due vengono sistemati, sia il cibo sia il bagno e anche i rapporti. Moshe Rabbeinu prima a Matan Sinai chiede al popolo a stendere di avere rapporti per 3 giorni. Vediamo che Kadosh Baruch vuole santificare. Però non per niente la bocca, perché anche il primo peccato della umanità inizia con il cibo. HaKadosh Baruch Hu, quando ha creato Adamo Rishon, ha detto a lui: vedi, tu puoi fare lo che vuoi, solo una cosa, una mitzvah, ti voglio dare una mitzvah, perché anche tu devi essere meritevole. L'uomo deve essere meritevole. Per essere meritevole devi fare qualcosa. Se io ti regalo qualcosa senza che tu la meriti, ti senti male con te stesso. Quindi che si fa per essere meritevole? Per essere meritevole, io ti do una mitzvah. Qual è questa mitzvah che io ti do? Ti do la mitzvah di non mangiare dell'albero. È interessante che anche qui la prima mitzvah viene data legato alla bocca e legato al cibo. Poteva dare ad Adam Rishon la mitzvah di tefilin, dire metti tefilin, poteva dare la mitzvah di non lo so, tante cose. Qual è la storia del mangiare? Il Bemet subito dopo che ha mangiato c'è scritto che il serpente ha contaminato Havà. Deve capire come il serpente ha contaminato Havà. Anche questo c'è tanto di capire. Ovvio che sono cose che sono difficili per noi di capire. E questa contaminazione La vediamo anche in Egitto, che Egitto viene chiamato la nudità della terra. Avraham Avinu, appena che arriva in Egitto per la prima volta, la sua moglie viene presa, perché sempre in Egitto ci sono prove che sono legate a purità, che sono legate a Kedusha, che sono legate al Brit. Anche Yosef, quando sta in Egitto, le sue prove sono con le donne. E anche questo è legato alla bocca. Poiché le maestre dicono che la parola be, che è bocca, ha la stessa numerico valorico come la parola che è milà. Qual è la milà? La milà è il prepuzio che facciamo uscire. E anche la parola milà in ebraico ha due significazioni. Uno, parola, milà, poiché milim, parole, è singolare, una parola sarà milà. E anche il Brit, sì, dove viene fatto il Brit Milà, il propuzio che viene tolto, anche là viene usato la parola Milà. E anche Milà fa il numerico valorico che è 85, come la parola bocca. Quindi vediamo che la bocca e la Milà è intrecciato. E per questo è il peccato di Adamo e Rishon, questi due vengono contaminati, anche il cibo che non si può mangiare. E anche la Milà, là c'era qualcosa, contaminazione di Chava con il serpente. Addirittura che ci vuole dire che forse Caino è il figlio di Adam, però non viene accettato questa opinione. Comunque, vediamo che c'è una grande storia dietro del mangiare. Anche che viene chiesto del popolo ebraico per uscire d'Egitto? Di mangiare, fare questo sacrificio. È vero! Che viene sciartato questo sacrificio, e il sangue viene messo sulle stipidi, però nel fino viene mangiato. Vediamo che tutto il tikkun passa attraverso la bocca. E di qui possiamo capire che tutta la storia di Pesach e la santificazione della bocca si racconta su Rabbi Elazar, il figlio di Rabbi Shimon. Chi non conosce Rabbi Shimon Bar Yochai? Questo Tana HaKadosh che ha fatto scendere a questo mondo questo luce, il luce del Zohar. Tutti i segreti sono là, segreto della creazione, segreto della vita. Ci sono tante dimensioni, abbiamo detto nella nostra Torah. Ci sono dimensioni della semplicità delle parole, c'è la dimensione dello che si può capire, c'è la dimensione delle Gimatriot e c'è le dimensioni dei segreti. E noi sappiamo che dove è la tomba di Rabbi Shimon a Meron? Anche quella è una storia che un giorno abbiamo raccontato, che lui non è morto a Meron. E quando lui è morto, HaKadosh Baruch Hu è venuto, ha preso il suo corpo da solo, ha volato da solo dentro la grotta di Meron. E là con lui c'è qualcun altro che è seppellito. Chi era? Chi è? Rabbi Elazar. Elazar, Rabbi Elazar, anche lui viene chiamato Rabbi Elazar. Dovete sapere quanto era HaKadosh. Però la Gemara racconta su Rabbi Lazzaro, che lui era un uomo molto grande, molto grande. Si racconta che addirittura un giorno sono venuti due ebrei per chiedere un consiglio di Rabbi Shimon Bar Yochai. E prima di entrare dentro la casa erano sul loro asino, hanno visto Lazzaro, il figlio che sta dentro casa, e la madre ha fatto uscire una tela piena di torte del forno. Se voi sapete quando si fa uscire un telo di torte, si mangia un piccolo pezzo, un altro pezzo, due pezzi. Però Rabbi Lazar, il figlio di Rabbi Shimon, ha mangiato così tutta la torta così veloce. Hanno detto questi due da fuori, sembra che lui ha un serpente dentro la sua pancia. Come lui riesce a mangiare tutta questa torta così? Lui l'ha sentita, loro non sapevano, però lui ha sentita quando loro erano fuori e hanno parlato così della finestra. Loro sono entrati per chiedere un consiglio a Rabbi Shimon e lui è uscito. Appena che lui esce, vede le due asine che hanno lasciato fuori. Lui era molto grande, mangiava tanto, era grande, era anche molto forte. Ha preso questi due asini, li ha messi sul tetto della casa. Quando sono usciti questi due, dopo che hanno parlato con Rabbi Shimon, hanno visto il loro asino sul tetto e non hanno capito come può essere. Non c'è una scala, non c'è una rampa. Forse qualcuno ha fatto magia, qualcuno forse ha fatto qualcosa, la stregoneria. Sono entrato subito dentro la casa di Shimon, Rabbi Shimon. È successa una cosa strana con le nostre asine, forse ci sono qui streghe. Ha detto Rabbi Shimon, Forse avete fatto qualcosa a mio figlio Rabbi Lazar, avete detto qualcosa su di lui, perché lui ha la forza per fare questo. Ha detto sì, però noi abbiamo parlato che lui ha come un serpente dentro la pancia. Parezzi, vi racconto un'altra storia sul Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Un giorno, quando i Romani hanno governato in Israele, c'era uno che il suo lavoro era trovare le ladri. E un giorno, quando questo uomo che deve trovare le ladri ha incontrato il Rabbi Lazar, il figlio di Rabbi Shimon, ha detto: vedi, io ti do un consiglio. Se tu vuoi sapere chi è ladro, vai alla casa dove si beve il vino. Ogni sera la gente terminava a lavorare, andavano a bere vino. E là, quando l'uomo sta bevendo vino, chiede a questo uomo che beve vino: dimmi, che fai con il lavoro? E se lui ti inizia a dire così, 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 capirai che lui è un ladro. E ha detto lui questo al governo, che lui ha ricevuto questo consiglio. Ha detto: sì, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon è così saggio, da oggi noi lo nominiamo carico di trovare le ladre. E beh, che era un po' un vergogna per un rabbino così grande essere quello che incarica a trovare le ladre. Si racconta che un giorno Rabbi Yoshua ha incontrato Rabbi Elazar e ha detto su di lui: tu sei aceto, figlio del vino. Perché aceto, figlio del vino? Perché tu, padre, Rabbi Shimon, come vino una cosa buona, però tu sei aceto. È come dire: che tipo di lavoro fai? Tu invece di studiare tutto il giorno vai a trovare le ladri? E si racconta che un giorno Rabbi Lazar ha visto un uomo passare nella strada. E ha usato lo stesso termine che fu detto su di lui. Ha detto: tu sei aceto, figlio del vino? Sicuro sei un ladro? A me mi sembra, lui con la sua saggezza, tu sei un ladro. Sono venuti dei Romani e l'hanno ucciso questo ladro. Rabbi Lazzaro ha detto: forse ho sbagliato. Forse ho fatto uccidere qualcuno che non ha fatto niente. Del cielo l'hanno fatto sapere: no, tranquillo. Questo che tu hai pensato che un ladro non era un ladro, lui era peggio. Lui un giorno di Kippur ha avuto rapporti con una donna fidanzata. Quindi uno che ha rapporti con una donna fidanzata, di Kippur la sua pena è morta. Quindi tranquillo, tu pensavi che era un ladro, non era. E quando Rabbi Elazar ha sentito questo, ha messo la sua mano sulle sue pance e ha detto: Baruch Hashem. I bemè tanti criticavano Rabbi Elazar per la sua pancia, quanto lui mangiava tanto. E lui sempre ha detto: vedete, tzaddiki, quando io mangio faccio sacrifici. Non è cibo così. Mangiare non è così tanto la quantità come la santificità, come viene mangiato. E poi questo lui che ha fatto? Ha preso un pezzo di grasso, ha tolto un pezzo di grasso di lui, e nel mese di Tammuz, che noi sappiamo che il mese di Tammuz è un mese caldo, ha messo le grasse fuori, dentro al sole, la sua grassa del suo corpo. E c'è scritto che non è arrivato a nessun verme. C'è scritto che questa grassa è rimasta così intatta come fosse congelato. Ha fatto vedere a tutti che questo non è così, questo è Kedusha. E beben tzaddikim, voi dovete sapere che l'Yetzer Hara entra dentro la bocca. La bocca è l'apertura dell'Yetzer Hara. I maestri dicono che un uomo che mangia kasher, uomo che è attento a non mangiare cibo che vi fu cucinato del goi, un uomo che è attento a non bere vino che fu toccato del goi, sicuro che non sarà mai assimilato. Perché? Perché è molto semplice. Perché se tu non puoi mangiare con una ragazza goia e non puoi bere con una ragazza goia, non farai anche il peccato. Perché dove si trova il vino, si trova il peccato. Dove si trova il cibo, si trova il peccato. Nemmeno c'è una discussione alachica a questo albero che Adamo Rishon ha mangiato. Che tipo di albero era? C'è chi dice che era vino. E beh, tutti i grandi peccati furono fatti dopo il vino. Noè ha bevuto il vino. Lot e le sue figlie hanno bevuto il vino. Dicono i maestri: l'entrata di Yetzer Hara attraverso la tua bocca. O che fai entrare una cosa sbagliata o fai uscire una cosa sbagliata. E beh, Am Yisrael, dicono le maestri, perché furono salvati da Egitto grazie a tre meriti. Uno, che non hanno cambiato le loro nomi, è una cosa che è legata alla bocca. Due, che non hanno cambiato la loro lingua, una cosa che è legata alla bocca. tre che non hanno cambiato le loro vestiti. Vediamo quanto si dà importanza a questa bocca. Si scrive che al Bet HaMikdash, il Mizbeach vuol dire dove si fanno i sacrifici, era al nord. Invece la menorah, dove si fa la luci, era al sur. E la domanda è perché? Perché il Mizbeach e l'altare dove si fanno il sacrificio erano al nord? Noi sappiamo che il nord in ebraico, il Zafon, rappresenta l'Yetzirah. I maestri dicono che l'Yetzirah viene chiamato Hatzefoni, quello del nord. Forse c'è scritto anche che l'ultima guerra prima della venuta del Mashiach sarà di Zafon. Zafon ti patahara. I maestri, noi l'altare dove si mette l'animale la mettiamo al nord. Perché se vogliamo combattere l'Yetzirah dobbiamo santificare la nostra bocca. E santificare la nostra bocca è lo che esce dalla bocca e lo che entra nella bocca. E per questo quando uno porta un sacrificio, mette le sue mani sul sacrificio e fa vidui, e fa confessione sulle sue peccati. E dice a Kadosh Baruch Hu, io ho fatto così e così e così e così e così. E invece di me deve andare questo animale, tutto questo senso del sacrificio. E anche questo sacrificio dopo che succede? Viene mangiato. C'è scritto... Mazzot yachel ben makom kadosh, nostra parasha, le mazzot vengano mangiate in un posto santo. Rabbi Yonatan ben Uziel, uno dei commentatori della Torah, dice che dire le mazzot vengano mangiate in un posto santo? Dice che quando Am Israele hanno fatto il sacrificio di Pesach in Egitto, là prima di, dopo che hanno messo il sangue sulle stipiti, quando hanno mangiato il sacrificio di Pesach, sono venuti angeli e hanno trasportato tutti gli ebrei a Gerusalemme. Loro hanno mangiato i sacrifici a Gerusalemme e dopo sono ritornate a Egitto. E questo vediamo la importanza della bocca. Le maestre dicono che un uomo che ha una bocca pulito, sicuro, sicuro, sentite questo. Sicuro che non cade nei peccati di adulterio della lussuria. Sicuro, abbiamo detto la parola pe, bocca, milà, stessa ghimata, stessa immigrazione, come l'organo con chi si fa i peccati. Però anche al contrario, uno che ha una bocca che non è pulito e fa uscire parolacce e fa uscire parole cattive. Anche su di lui casi sicuro che cade nei peccati che non deve cadere. E per questo dire, maestri, perché queste due cose devono essere santificate? Cola mala Adam le più. E per queste le prime cose che facciamo a Leila Seder, questa notte che è la notte del nascimento del popolo ebraico, e uno lo che entra si mangia la mazzà. La mazzà viene chiamato la cibo della Emunah. Nahamad e Munah, non solo questo è il cibo della guarigione, dice lo Zohar Kadosh. Ma se uno sapevi quanti segreti ci sono in questa mazzà, quanto uno può ottenere mangiandoci la mazzà. E per questo la cosa più importante della seder non è mangiare il cibo, sì, si mangia, però la cosa importante sono le mazzò, le coppe di vini, fra parentesi, due opinioni abbiamo detto. C'è chi dice che l'albero della conoscenza era vino. Quindi beviamo vino alla sera per sistemare la bocca, quello che ha fatto Adamo Rishon. E c'è chi dice che il primo albero di conoscenza era grano. All'inizio, prima che Adamo Rishon ha fatto un peccato, sì? E il grano non era come oggi. C'era l'albero del pane. Era un albero che dava pane così, già pronto. Non c'era bisogno di lavorare. Un albero grande, sì? Amozi lechem min haaretz, cioè noi quando mangiamo il pane, qual è la bacca che facciamo? Benedetto tu Hashem che fai uscire il pane della terra. Fai uscire il pane della terra. Che pane della terra? Fa uscire il grano della terra e noi dobbiamo macinare il grano, deve essere farina, dobbiamo mettere acqua, dobbiamo impastarlo, dobbiamo aspettare che lievita, dobbiamo fornarlo. Che pane è uscito dalla terra? Ma sì, no, all'inizio non era così, quando Hashem ha creato il mondo c'era l'albero del pane, come c'era l'albero che dava limone, come c'è un albero che dà mela, come ci sono alberi che danno aranci, ci sono e c'erano alberi che davano pane. E il pane già era pronto. E questo è l'albero della conoscenza, perché dicono i maestri? Perché la Gemara dice che il bambino, per poter iniziare a parlare, lui deve iniziare a mangiare grano. Quando il bambino inizia a mangiare chita, che fra parentesi la gematria della parola chita, quanto fa? È 19, è 27, è 32, con lev. Quindi la chita è lo che apre il cuore, e apre il cuore alla conoscenza di Hashem, alla conoscenza di poter di parlare. Poi si dice che quando uno mangia il grano inizia a parlare. Inizia di chi? La domanda non è così tanto la quantità come la qualità. Non c'è un problema di mangiare, non c'è un problema di parlare, tutti e due sono benedetti, però la domanda è come la fai? E questo è l'inizio di essere ebreo. L'inizio di essere ebreo è questo. Si mangia con la bracha, si mangia con kedusha. Uno che mangia con bracha, che mangia con kedusha, il suo corpo è santificato e per forza avrai capacità di combattere di Yetzer Hara. Per uno che mangia qualsiasi cosa, in qualsiasi posto, così, senza niente, senza bracha, senza niente, sta nutrendo, non sta nutrendo la sua anima, sta nutrendo il suo corpo. E per questo c'era necessario dare la manna quando sono uscito d'Egitto, per santificare questo. Tzadikim, nella Seder viene chiamato l'El Shimurim Ulashem. C'è un Shulchan Aruch, c'è un Maharil. C'è un Maharil che dice che all'El Seder non si deve chiudere la porta con chiave, non si deve. Si può, però non si deve. Perché? Perché in questa notte c'è protezione. E il cielo è aperto in questa notte. Questa era la notte, ma parentesi, che Cain e Abel hanno portato il sacrificio in questa notte, perché Adamo Rishon ha detto a loro: questa è un'notte che è un'notte santificata. E il compito più importante di questa notte è raccontare alle nostre figlie, rimandare, ripassare questa Kedushah. Usare questa bocca per santificare, per lodare. E ogni momento, con ogni parola che uno fa in questa notte, non puoi immaginare quanto mondo ci sono creati. Noi iniziamo la Haggadah in aramaico. Halachma'ania, questo è il pane. De'achlu avatana, che hanno mangiato i nostri padri in Egitto. Perché si inizia la Haggadah in aramaico? Dio dei maestri, uno dei motivi che si inizia la Haggadah in aramaico è perché debbano capire. Tu leggi la Haggadah, però la Haggadah non è un testo che si legge, si deve capire. Antiquamente la lingua parlata era aramaico, quindi viene scritto in aramaico per dirti la importanza non è la lettura, l'importanza è la comprensione. Per esempio, c'erano gente che avevano l'usanza di leggere la Haggadah in arabo. Per esempio, i tripolini leggono in arabo, anche ebraico, anche arabo. Perché? Perché la lingua parlata in Tripoli era arabo. La cosa importante è capire la Haggadah. Però c'è un secondo motivo di grande maestro. È saputo che la lingua aramaica è una lingua speciale, una lingua che non viene sentita e non viene capito dagli angeli. Né degli angeli buoni né degli angeli cattivi, degli Yetzer Hara. E l'aramaico è una lingua che non viene capita, per questo il Kaddish, per esempio, viene fatto in aramaico, perché non vogliamo che gli Yetzer Hara prenda queste parole nostre. Quindi, maestri, tu nella sede puoi iniziare a parlare aramaico. Perché di solito quando tu preghi Hashem, chi prende le tue preghiere? Gli angeli lo portano a frente a Kadosh Baruch Hu. Però all'El Seder HaKadosh Baruch Hu stesso scende dentro casa tua. Non c'è bisogno che gli angeli capiscano. Non c'è bisogno che gli angeli portano le tue parole a Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu sta dentro casa tua. Capire che vuol dire l'El Seder HaKadosh Baruch Hu sta dentro casa tua. E per questo forse non si deve chiudere la porta. Perché Kadosh Baruch Hu sta qui, possiamo essere tranquilli. Per questo tzadikim l'El Seder. È vero, il cibo è importante, è buono, però la cosa importante è le mazzot, le bicchieri di vini, andate a comprare, andate a fare. Quelli prima il cibo tutti lo fanno, però anche quelli dopo il cibo, anche mangiare un po' di meno per riuscire a mangiare la mazzà, a bere il vino, perché le maestre dicono che le cuori sono aperti in questa notte. Qualsiasi ebreo, non importa quanto sarai lontano, se lui è presente, il suo cuore è aperto. Noi in Haggadah diciamo ci sono quattro fili. C'è il Chacham, il saggio. C'è il cattivo, il Rasha. C'è il Tam, l'innocente. E c'è quello che non sa chiedere domanda. Dicono i maestri, però c'è un quinto figlio che è peggio di tutto. E il figlio cattivo non è il più peggio. Perché il figlio cattivo è presente. Lui chiede domanda, però è presente. E il più peggio è il figlio che non è presente. Quello che non viene a sedere sull'El Seder. Perché se tu sei seduto alle la sedra, anche se sa, mai sia sei lontano, anche se sei cattivo, anche che non sai le cose, il fatto che sei seduto, il tuo cuore si apre per capire. O se non ci sei, non c'è la capacità di ricevere questa cosa. E per questo noi in questa notte facciamo anche le 15 tappi, 15 tappi di Leila Seder, fra la gematria 15, fra la gematria di Yud-Kei. Yud-Kei è le prime lettere di Akadosh Baruch Hu, sta parlando di una sfera molto alta, di solito siamo sotto Vav-Kei, le due ultime lettere, però Leila Seder arriviamo a Yud-Kei, arriviamo ancora più alto, uno non può capire qual è l'altezza delle mondi che lui sta in questi momenti. E per questo ognuno, è vero, noi puliamo e ci fatighiamo perché vogliamo pulire la casa per mazza e arriviamo e a volte le donne per tutto arrivano a Leila Seder stanchissime e possiamo capire. Poi questo proprio è letteralmente al momento più alto tu arrivi stanchi, là devi combattere. Questa notte, il giorno dopo puoi essere stanco e la stessa notte devi combattere. Abbiamo detto che quest'anno è un anno speciale. Cade come all'inizio. All'Egitto Leila Seder è caduto mercoledì sera, come questo anno. E c'è scritto che come che siamo usciti d'Egitto così, Akadosh Baruch Hu ci farà uscire dall'ultimo esilio. È un anno che Leila Seder cade nello stesso giorno che era quando era, siamo usciti d'Egitto, è un anno speciale. Quindi preghiamo e Bezrat Hashem aveva meriti di vedere Mashiach Tzidkenu, bimera beyamenu amen. Pesach, kasher, v'sameach.